tutti gli uomini del cardinale Angelo Becciu per controllare gli affari del Vaticano. Il porporato non voleva solo dare soldi ai fratelli, ma imporre il suo dominio nelle mura leonine. Attraverso una rete internazionale di società, fondi e affari non limpidi, ecco i nomi dietro il metodo Becciu. Di Massimiliano Coccia, 02 ottobre 2020. Sono passati 10 giorni dalle dimissioni del cardinale Angelo Becciu, giorni in cui l'ex corporato ha cercato di sminuire e classificare i contenuti della nostra inchiesta come complotto, campagna denigratoria o semplici affari di famiglia. Ma quello che agli occhi di Becciu appare come un affare privato è invece un affare di Stato, dello Stato più piccolo del mondo, ma che coinvolge una rete internazionale senza eguali. L'affare dell'acquisto del palazzo di Londra situato in Sloane Avenue è solamente l'ultimo investimento finito male che ha determinato una cesura del meccanismo messo in atto con l'assenso di Becciu. Quello che aveva come scopo ultimo, secondo le accuse, il drenare risorse per ingrossare i conti correnti dei familiari e gestire il potere vaticano, sia nella gestione delle casse della segreteria di Stato, sia nella possibilità di influenzare il prossimo conclave. È questa la leva che ha mosso la dura reazione di Papa Francesco, proteggere la sua idea di chiesa povera e vissuta come ospedale da campo, la chiesa meno di apparenza e più di sostanza che Francesco sta riformando e che passa inevitabilmente per le resistenze di una parte delle gerarchie curiali, fino a che non è incappato in qualcosa di più grande. Il cosiddetto metodo Becciu teneva con disinvoltura, grazie a una rete di lobbisti ed informatori che aveva in Enrico Crasso, gestore della cassa della segreteria di Stato, il suo comandante in capo, e grazie ai tanti soldi che permettevano una gestione agile dei rapporti. Ma la macchina si inceppa a Londra, meta scelta per investimenti consistenti dopo che l'affare del petrolio angolano voluto da Becciu col suo vecchio conoscente, l'uomo d'affari Antonio Mosquito, attira le attenzioni della magistratura portoghese, che indaga da anni sul flusso di denaro che lui e Isabel dos Santos, figlia dell'ex presidente angolano, investono nel paese lusitano. Da quel momento Enrico Crasso investe Alessandro Rocetti, all'epoca in Credit Suisse, poi in Valeur Group, dell'incarico di stabilire un contatto con potenziali investitori per la creazione di un fondo immobiliare su Londra. Rocetti ripristina il contatto con la Sloane Cadogan, realtà leader del settore del real estate londinese, con cui la segreteria di Stato aveva chiuso degli accordi immobiliari nel 2014, acquistando per diversi milioni di euro alcuni vani immobiliari nel centro della City, di cui in queste pagine vi mostriamo in esclusiva i contratti, e presenta Raffaele Mincione ad Enrico Crasso, che lo presenterà a sua volta al cardinale Becciu e ai suoi collaboratori Fabrizio Tirabassi e Monsignor Alberto Perlasca. Saranno loro i protagonisti dello scandalo più grande degli ultimi anni che ha drenato enormi somme di denaro, uno scandalo dove i nomi dei protagonisti si fondono con sigle societarie e fondi riservati che servono per raggiungere scopi variabili con finali certi. L'atto ufficiale di Revenue Customs, l'agenzia delle entrate del Regno Unito, che riconosce lo status di immunità finanziaria alla segreteria di Stato della Città del Vaticano. L'atto fortemente voluto dal cardinal Becciu permetterà di condurre affari e incassare utili con una percentuale di ritenuta fiscale molto bassa rispetto agli altri paesi europei. In virtù di questo schema, Sloane Cadogan viene incaricata, previa qualche trattativa, dell'apertura di un fondo immobiliare, dopo che alla fine del 2016 aveva guidato la segreteria di Stato nell'ottenimento dell'immunità fiscale sovrana, prerequisito espressamente richiesto da Becciu e i suoi uomini per operare nel Regno Unito. Dopo un incontro che avviene a Roma il 7 aprile del 2017 e che, come scrivono i titolari della società londinese, rappresenta il primo step per la creazione del fondo immobiliare, si va con una lettera a specificarne le caratteristiche che servono a ottimizzare la tassazione degli investimenti della segreteria e beneficiare del trattamento fiscale grandemente favorevole di immunità fiscale sovrana. I rappresentanti della società londinese sottolineano inoltre che, senza la presenza del fondo, qualunque investimento sarebbe soggetto alla tassazione sugli utili al 28%. Per offrire una struttura di lavoro strettamente regolata, nella quale la segreteria beneficerà della protezione dell'AFCA del Regno Unito, guardiano finanziario, e dell'AXS lussemburghese, Questo significherà per la segreteria di Stato non solo risparmio, ma liquidità da investire altrove e soprattutto contante e consulenze per oliare la macchina di potere dell'ex sostituto Becciu. Uno dei contratti siglati da Sloane Cadogan, società immobiliare londinese, e la segreteria di Stato di compravendita di due unità immobiliare nelle centralissime Cadogan Avenue e Pavilion Road. L'atto firmato dal cardinale Becciu riconosce alla società londinese un interesse annuo per la gestione degli immobili del 2,5%, una percentuale molto alta fuori mercato. Se si analizzano i contratti e le missive, ci si accorge di quanto le consulenze e i benefit sugli investimenti siano ampiamente fuori mercato. Alla Sloane Cadogan, per esempio, sono stati riconosciuti interessi del 2,5% annuo sulla gestione degli immobili venduti e una provvigione su movimentazioni di crescita di oltre il 25%. Il mercato immobiliare, anche quando si muove ad altissimi livelli come in questo caso, in media ha interessi riconosciuti che variano tra lo 00,7% e il 00,8% e provvigioni finali che arrivano al massimo al 20%. Decimali e piccoli punti percentuali che in affari come questi fanno la differenza. Infatti, come raccontano i documenti, il sistema Becciu si regge proprio su quei fondi che la segreteria di Stato pagava come fee di consulenza, che andavano al cosiddetto veicolo aziendale di consulenza, che poi provvedeva a rigirarli ad Enrico Grasso, il quale li faceva affluire in fondi di investimenti riconducibili ai familiari stretti del cardinal Becciu. Questo schema, utilizzato in innumerevoli operazioni, di fatto ha distratto centinaia di milioni di euro dalle casse della segreteria di Stato e dell'obolo di San Pietro. Lo schema funziona anche con Sloane Cadogan, ma ad un certo punto della vicenda Tirabassi e Perlasca chiedono alla società londinese di far entrare nel fondo immobiliare Valeur Group, che si era proposto per rendere più funzionali alcuni investimenti di natura bancaria e che però viene presto coinvolto nella fase di proposizione anziché di controllo e facilitazione. La risposta di Sloane Cadogan alla richiesta è subito negativa. I titolari della società londinese rispondono che la presenza di Valeur appare inopportuna. Questo bloccherà eventuali investimenti e permetterà a Raffaele Mincione di ottenere sempre più spazio grazie ad un sodalizio consolidato con Grasso nella gestione e negli investimenti dei soldi vaticani. Mincione acquista campo anche perché Monsignor Perlasca, come raccontano fonti interne al Vaticano, è affascinato dalla capacità dialettica del finanziere, ne ha piena fiducia e pensa che possa essere l'uomo giusto per aumentare i dividendi che il sistema di fede e consulenze generano. Nasce così, con la medesima impostazione, il fondo che porterà all'acquisto del palazzo di Sloane Avenue a Londra, solo che quasi immediatamente il NAV, Net Asset Value, ovvero il valore patrimoniale netto del fondo, inizia a calare e nel giro di pochi mesi arriva a perdere il 15% del valore iniziale. Questo non interrompe il fiume di consulenze che continuano ad arrivare agli uomini di Mincione, tra cui Alessandro Noceti, che incasserà per l'intermediazione sull'acquisto circa 700.000 euro, denari che in un primo momento verranno bloccati dall'interbancario di corruzione e che poi saranno versati su una seconda società segnalata. Dopo che il fondo di investimento continua a perdere e gli interessi bancari aumentano, dentro la segreteria di Stato iniziano ad addensarsi sospetti e Mincione inizia a non rispondere alle comunicazioni di Fabrizio Tirabassi, che chiede più volte di intervenire sul fondo per riportarlo a standard di liquidità sostanziosi per poter chiudere l'operazione. Mincione a quel punto sceglie di oscurare Tirabassi e inizia ad interloquire esclusivamente con Becciu, Perlasca e Grasso. Load, articolo 3. Dopo aver isolato Tirabassi, Mincione incontra il cardinale Becciu, a cui non nasconde le difficoltà, ma ormai Becciu non ha più margini di manovra se non fa convergere ulteriori fondi per cercare di arginare la voragine che si è prodotta intorno all'affare di Sloane Avenue. Il tutto avviene in un regime di omessa vigilanza. Tra la fine e l'inizio degli affari immobiliari a Londra però sono cambiate le regole nel bilancio e nei centri di costi vaticani, operazioni come la cartolarizzazione degli immobili per il ripiano dei conti e dei debiti sono vietate, quindi si chiede tramite Grasso il rientro di una somma compresa degli investimenti vaticani nel fondo Centurion, che nel frattempo hanno intrapreso altre strade e prima di 2 anni non torneranno ad essere disponibili. Ma Becciu, prima di essere promosso alla Congregazione delle Cause dei Santi nel 2018, tenta di convincere lo stesso Mincione a rifondare il capitale iniziale dell'investimento, ma i soldi Mincione li utilizza per altre operazioni come le scalate alla Popolare di Milano e alla Popolare di Bari. A questo punto si sceglie di cambiare strategia e Tirabassi coinvolge il broker molisano Gianluigi Torzi, che secondo quanto abbiamo appreso da fonti vaticane viene scelto per la sua presunta distanza da Mincione e da Becciu, ma che invece si rivelerà in pieno accordo e alleanza con i due. Torzi ha il di risanare la voragine creata dall'affare del palazzo londinese, ma la pezza è peggiore del buco perché il metodo non cambia e il valore patrimoniale del fondo tocca una variabile del 50% del valore iniziale. Le consulenze di Torzi e la sua strategia portano a ulteriori distrazioni del patrimonio, tanto che viene arrestato ed accusato di estorsione, peculato e autoriciclaggio. A questo punto Perlasca farà partire sentito Mons. Pena Parra, che nel frattempo ha sostituito Becciu come sostituto della segreteria di Stato, la richiesta che porterà Gianfranco Mammì, presidente dell'istituto bancario IOR, a conferire col Papa della richiesta di 150 milioni di euro per affari istituzionali. Load, articolo 2, una rete fittissima che ora dopo ora assume una conformazione maggiore e che aveva avuto un primo ed ignorato segnalatore, il cardinal George Pell. Era stato il cardinale australiano a individuare per primo non solo la spudorata ricorrenza all'uso delle cartolarizzazioni immobiliari per mettere a posto i bilanci, ma anche le fede fuori mercato, e aveva segnalato senza successo all'anticorruzione il sistema becciufatto di soldi transitati per società di comodo e ricongiunti in molteplici fondi di investimento. Il complotto ordito ai danni del cardinale Pell sembra sempre meno un'ipotesi, sia per quanto riguarda i tempi in cui è avvenuto, le modalità in cui si è consumato e per la volatilità delle accuse di pedofilia che gli furono mosse nel suo paese, che lo costrinsero alle dimissioni, al carcere, alla condanna a 6 anni e poi al proscioglimento pieno avvenuto ad aprile ad opera dell'Alta Corte australiana. Anche per questo motivo il ritorno a Roma del cardinal Pell non appare solamente una questione di ordine simbolico, ma potrebbe aprire nuovi finora imprevedibili scenari.